Buonasera a tutte,
Yes.
Erev Tov. Allora, Erev Shabbat Kodesh, come sapete questa settimana abbiamo le due parashot unite e mor e no, Behar e Berkotai, pardon. E dunque concludiamo anche il libro di Vayikra, parashot che trattano di diversi argomenti, in particolare del Shnat HaShemitah, Shnat HaYovel, dell'anno sabbatico, del Giubileo, e dunque le normative di vendita, il riscatto del terreno, le case nelle città cinte di mura, e poi si passa a tutte le mitzvot verso il prossimo, come aiutare il prossimo, se vedi un tuo fratello, un ebreo che comincia a declinare economicamente, allora non aspettare che crolli completamente, ma aiutalo già. E poi abbiamo tutta la serie delle mitzvot che riguardano i diritti dei servi, dei schiavi, e anche di un schiavo non ebreo, l'assoluta proibizione dell'idolatria per quanto riguarda Parashat di Behar, e nella Parashat di Bechukotai abbiamo in Bechukotai Telecho, dunque la ricompensa, appunto, se osserviamo tutte le leggi di Hashem, dunque tutta la lista di brachot straordinarie. Ma poi, dopo le brachot, in caso che non osserviate le mitzvot, e allora mai sia tutta la lista invece di punizioni veramente terribili, raccapriccianti, che nel corso dei millenni si sono purtroppo avverate. E poi abbiamo sempre in Parashat Bechukotai la valutazione di una donazione al santuario, che sia donazione di animali, di mobili o di un campo, e si parla anche della mitzvah, del maaser, della decima, che appartiene a Kadosh Baruch Hu, e anche delle decime degli animali. Detto ciò, passiamo a sviluppare uno dei tantissimi argomenti che adesso vi ho letto solo in sintesi della Parashah di Behar e di, allora, abbiamo detto, abbiamo Behar e Bechukotai. Allora, come dicevo prima, in effetti, sviluppare allora questi argomenti, cioè o scegliere in questo caso. Allora, abbiamo tra le mitzvot che abbiamo elencato, mi soffermo sul capitolo 25, su Psukim 35 e 36, dove, perché al Humash poi a portata di mano, vi do anche la pagina, dunque capitolo 25, come dicevo, Parashat di Behar, riprendo un punto di Parashat di Behar, e dove se tuo fratello che vive, allora, un attimo, presso di te diventa povero e le sue condizioni economiche diventano inferiori alle tue, lo dovrai sostenere prima che si attardi, anche se lui è convertito, un residente presso di te, purché non idolatra, di modo che possa continuare a vivere con te. E non prenderai da lui interesse, perché prestare usura comporta la trasgressione di due divieti. Dunque, per astenerti dal farlo, abbi timore di Hashem, che conosce tutti i possibili sotterfugi, e al contrario dovrai aiutare tuo fratello così che viva con te. E questi sono i psukim che adesso svilupperemo. Dunque, abbiamo questa mitzvah di non prestare con usura, cioè il divieto, mitzvah lota 6, di prestare con usura. Allora, e la domanda che ponerebbe a questo proposito: perché è stata scelta proprio questa mitzvah come simbolo di quello che viene definito la Kabbalat Olam Hashamayim, cioè il accettare il gioco divino? E dunque, perché questa mitzvah in particolare? Perché, come infatti è scritto, l'attuare questa mitzvah, o mai sia non attuarla, sono l'espressione del legame tra l'uomo e il suo creatore, a Kadosh Baruch Hu. Cioè, per capire ciò, dobbiamo capire cos'è in realtà questo concetto di prestare con usura. Allora, in realtà, che cos'è? È un guadagno che è il risultato di un qualcosa che si fa senza che richieda nessuno sforzo. E dunque, e siccome, ve lo faccio molto breve perché voglio toccare anche un altro punto, Allora dice che HaKadosh Baruch Hu ha creato il suo mondo in modo che ogni brachà, ogni abbondanza possa, diciamo, essere accolta solo tramite uno sforzo. E questo riguarda sia la vita materiale che l'abbondanza e la brachà spirituale, no? Che vengono dall'alto. Dunque, le mitzvot sono l'espressione di questo principio del servizio divino che bisogna fare Vassim Tovim, bisogna fare buone azioni per arrivare a un certo livello spirituale, no, anche desiderato. Dunque, perché poi Hashem ha fissato questo principio, lui che è l'emblema della bontà, e perché in realtà non c'ha elargito delle sue brachot senza poi richiedere uno sforzo particolare da parte nostra. Allora la risposta dicerebbe così: appunto per il fatto che Hashem rappresenta il bene assoluto e vuole il bene dell'uomo, della persona, ecco perché ha fissato che tutto ciò che uno riesce, diciamo, nella vita a conseguire deve essere tramite uno sforzo, e perché solo quello che una persona ha acquisito tramite sforzo, quella è la vera, il vero bene, il bene assoluto. Infatti, quello che viene così dato gratuitamente, definito matnat chinam, e non si ha la stessa soddisfazione quando invece uno ha lavorato, si è stancato, si è faticato, che può essere fisicamente, moralmente, e poi riesce a acquisire e arrivare, diciamo, allo scopo per il quale si è dato tanto, allora lì c'è una soddisfazione enorme. E non solo, dice, perché appunto questa abbondanza divina possa essere considerata, diciamo così, come una ricompensa e non come un qualcosa di donato. E dunque, ecco perché questa mitzvah è quella che rappresenta più di qualsiasi altra mitzvah, e questo legame tra la volontà divina, che è il nostro sforzo, appunto, per poter, appunto, come abbiamo detto prima, apprezzare al massimo, e infatti, come anche scritto, Adam la'amal yulad, cioè l'uomo è nato per lo sforzo, cioè questa è una vita di sforzi, mi direte sì, anche di stenti, in effetti, però parliamo intanto dello sforzo, e perché ogni cosa deve essere giustamente, diciamo, deve essere il risultato di un qualcosa di nostro, di personale, e colui che comunque pecca e guadagna gratuitamente, perché usura quello è, allora rinnega, con questo suo modo di fare, questo principio base che è dietro ogni mitzvah della Torah. E ecco perché colui che attua questa mitzvah e non presta con interessi, dunque è quello anche che riceve su di sé, come abbiamo detto all'inizio, quello che viene definito il giogo divino, e cosa che è alla base, appunto, di tutto quello, dell'attuare tutte le mitzvot. E questo è un punto che vi ho detto molto in breve, però ci tenevo perché era. Parlavamo proprio prima di sforzi, ognuno nel suo, e adesso vediamo uno spunto anche su Parashat Bechukotai, che ci parla dell'Imota Mashiach, e dunque quello che Bezrat Hashem molto presto si realizzerà. Allora, un attimo, ragazze, ok, allora. Nella parasha di Bechukotai, e qui andiamo al capitolo 26, Passuk 14, dunque abbiamo preso da Behar, passiamo a Bechukotai, E in questo Passuk, ve lo leggo, vi dico anche la pagina così potete seguire dentro, pagina 537 del Chumash di Moshe Levi. Allora abbiamo tutte le brachot, se osservate il mio mitzvot. Poi, se come ribelli non mi ascolterete e non studierete la Torah, allora sì, di conseguenza non metterete in pratica tutti questi precetti. Dunque, im lotishme uli, il pasuk, no? Im bechukataitim asu, mishpatatikal, im, pardon, questo è il prossimo, il prima. Im lotishme uli, velotasu et kol mitzvot haedu. Dunque, soffermiamoci un attimo su questo pasuk. Allora, cosa dice? Allora, questa è la parasha dove parla della tochacha, dunque di tutte queste punizioni che sono la conseguenza del fatto che mai sia non attuiamo la Torah come dice anche l'inizio della parasha, quando dice non seguirete, nel senso non vi darete da fare. Letteralmente, come dice appunto Rashi, e vo amelim ba Torah, almenat lishmor ulekayem, cioè dovete proprio sforzarvi, come a proposito di quello che abbiamo studiato anche prima. Dunque ci è richiesto proprio uno sforzo personale nel attuare la Torah Mitzvot, sforzo a livello intellettivo, ma che coinvolge un po' tutte le facoltà e soprattutto uno sforzo che porta a un interesse, a un entusiasmo, a una passione, a un piacere nell'attuare la volontà divina, che sono tutte le Mitzvot. Allora, però se dunque, a Kadosh Baruch Hu mette in guardia il popolo ebraico, dice attenzione di non deviare dalle vie della Torah, e anche perché se no poi mai sia tutte queste piaghe, punizioni e disgrazie colpiranno il popolo ebraico. E dunque quando leggiamo insomma tutte queste, perché alla fine sono maledizioni raccapriccianti, insomma un po' ci viene diciamo la pelle d'oca. E allora abbiamo la Pnimiut Torah, cioè la Chassidut, la Kabbalah, che ci spiega che in realtà queste maledizioni non sono altro che benedizioni. E non solo benedizioni, ma benedizioni straordinarie. E appunto per il fatto che sono così elevate, allora si esprimono in un modo, perdon, contrario, sotto forma appunto di benedizioni. E andiamo alla Gemara, trattato di Moed Katan 9a. E dove, cosa troviamo in questa Gemara? A proposito del Rabbi Shimon Bar Yochai, visto che abbiamo appena festeggiato anche l'Ag BaOmer, così rimaniamo tema anche. Rabbi Shimon Bar Yochai aveva mandato suo figlio Rabbi Yonatan, no, aveva mandato suo figlio, pardon, a Rabbi Yonatan, per dire Ben Amsai, e da Rabbi Yonatan, Yehuda Ben Terim, di modo che lo benedica. Dissero, quando il figlio torna, dopo aver diciamo, attuato la volontà del padre, e si è lamentato e dice: no, papà, tu mi hai mandato per ricevere brachot, ma io ho ricevuto esattamente il contrario e mi hanno maledetto. Allora il padre ha detto: beh, riportami un attimo queste, tra virgolette, maledizioni. Allora gli dice: mi hanno detto, ah, seminerai e non raccoglierai. Allora, cosa spiega il padre? Dice, in realtà cosa intendevano? Intendevano che nascere figli e non moriranno. E così via, gli ha spiegato tutte quelle che a lui sembravano maledizioni, che in realtà erano grandissime benedizioni, appunto, però occultate. Allora, a priori, domanda che il Rebbe pone, dice, se veramente volevano benedire, perché non hanno benedetto direttamente, no? Come si usa fare in modo esplicito. Allora, appunto, la Torah Chassidut, come spiegato anche nel Potetorah, spiega che quando si parla, quando si tratta, pardon, di brachot, appunto, come dicevamo prima, estremamente elevate, straordinarie, non possono rivestirsi sempre sotto forma, appunto, di berachah, diciamo svelata, e devono per forza essere, diciamo, celate in questo rivestimento che sembra, no, all'occhio, sembra, o all'orecchio in questo caso, una forma di maledizione. Adesso però c'è una domanda, diciamo, all'inverso, se possiamo dire così. Dunque, se queste brachot devono venire, perché appunto essendo così elevate, diciamo, sotto forma di maledizioni, e come mai però Rabbi Shimon ha potuto rivelarle? E allora qui arriviamo a capire questa, diciamo molto in grandi linee, il concetto della sofferenza e del male che esiste nel mondo. Infatti andiamo al 26° capitolo del Tanya che spiega che in realtà tutte le sofferenze e tutto quello che si patisce in questo mondo in realtà non è altro che del bene eccelso, ma appunto noi non abbiamo le forze di riceverlo in quanto tale. Dunque si rivela sotto forma di sofferenza. E dall'esempio, per esempio, quando c'è questa luce, no, si dice in ebraico orme sanver, una luce accecante, che talmente è potente che acceca, che uno non riesce neanche a vedere. Però, attenzione, tutto ciò riguarda il periodo dell'esilio, cioè nel quale stiamo ancora vivendo, dove il mondo in effetti non è un ricettacolo per ricevere sempre questa abbondanza suprema, divina. Ma molto presto, l'Atid Lavo, si rivelerà questo bene eccelso che era appunto nascosto, occultato in queste sofferenze e adesso, grazie al fatto che oggi come oggi, la persona, ognuno nel suo, ognuno nelle sue, come diciamo sempre, ognuno nelle sue sofferenze e tutto quello che ognuno, tutte le prove che uno appunto patisce, quando riusciamo a accettare le sofferenze con amore e con gioia, addirittura, attenzione, allora meriteremo molto presto con la Tid Lavo di vedere tutto il bene che era nascosto in queste sofferenze e gioirà di tutto quello che ha patito. E infatti, tornando a Rabbi Shimon Bar Yochai, che era uno di queste neshamot, come ben sappiamo, neshamot eccelse, che lui aveva dunque lo scopo, no, come i grandi tzaddikim che hanno a differenza dei comuni mortali, che il loro compito in questo mondo è, diciamo, un po' al di là di quello che noi possiamo anche capire. E nel suo caso era di rivelare tutto quello che era il Yud HaTorah, infatti lui è l'autore dello Zohar della Kabbalah, non a caso, e in queste Neshamot alte illumina, cioè c'è questa illuminazione che noi altri avremo, diciamo, il piacere e il dono e l'onore di vedere solo le Atid Lavo. Ecco perché, torniamo alla domanda, come mai Shimon Bar Yochai ha potuto capire e rivelare questa brachot, perché lui era già allora, la sua neshama era talmente alta che poteva e viveva come nel tempo messianico e dunque poteva già vedere e rivelare, in questo caso al figlio, le brachot che erano diciamo nascoste in queste sotto forma appunto di maledizioni, perché lui appunto già vedeva il bene in ogni cosa. E questo, conclude Rebbe, dice, si spiega perché proprio Torata Chassidut è quella che rivela la brachà delle maledizioni e no, delle tochachot, perché la Chassidut, che deriva a sua volta dallo Zohar, comunque da Rabbi Shimon Bar Yochai, è un'illuminazione di questa rivelazione di quello che viene definito Pniuta Torah, dunque la Torah dunque nascosta, quella che poi si rivelerà appieno in Latin Lavoo. Però questa è una, diciamo, illuminazione, chiamiamola così, parziale. Veramente le brachot nella loro complessità, cioè, le vedremo solo nella Tetavò, nella Geulah, presto di Mashiach. E concludiamo con la Haftarah di questa settimana. Allora, come dicevo, avendo le due parashot unite, allora abbiamo allora andiamo all'Haftarah di Irmiah. E allora, quando le parashot sono unite, tutti i riti, a parte il rito italiano, che leggono un altro brano, però se no, per tutti gli altri riti, leggiamo appunto questo, dunque facciamo andiamo secondo la maggioranza. La maggioranza è Irmia 32, però, allora, ho detto andiamo secondo, cioè, sì e no, nel senso che siccome questo, questa Haftarah che tutti leggeremo, quasi tutti a parte gli italiani, l'abbiamo sì studiata l'anno scorso, allora voglio riprendere, un attimo, aspettate, sto pensando, sì, ok, allora voglio riprendere quella di Behar. No, un attimo, perché mi sto confondendo? No, cosa ho detto? Allora, noi, allora, gli italiani, quella degli italiani, perdono, avevamo fatto un'altra, credo. Vabbè, comunque, adesso la facciamo Haftarah di Berà, vi dico qual è il capitolo, così non ci confondiamo. Allora, capitolo 16, capitolo 16, ok, passiamo 16 e 17, pardon, 16 e 17 di Irmia. Ok, questi quelli che facciamo che non avevamo fatto. Allora, oggi facciamo questi, che anche, che è quello che, come dicevo prima, comunque, è il rito che praticamente tutti, a parte gli italiani, leggeranno questo Shabbat. Allora, siamo in Irmia, siamo al 16° capitolo, nella Parashah. In caso di Behar, però comunque, come vi ho detto, quando sono unite si legge, questa si vieta di frodare nelle vendite di terreni agli effetti del giubileo, mentre del Yovel, e nell'Aftarà appunto si biasima chi usa mezzi iniqui per procurarsi ricchezze. Dunque ci ricollega a quello che abbiamo studiato prima. Allora, parte la parasha con questa termine di Oz, che è anche il nome che mio cugino ha dato a suo figlio, Baruch Hashem, Masaltov, bellissimo, bellissimo nome, in questo caso Uzi, la mia forza, Umma Uzi è la mia fortezza, dunque Hashem, Eterno, tu sei la mia forza, la mia fortezza e il mio vanto nel giorno dell'avversità. Le nazioni verranno a te, dai confini della terra, e diranno, i nostri padri, dunque verranno perché, come spiega Rashi, che alla fine dei tempi tutte le nazioni del mondo torneranno a Kadosh Baruch Hu e serviranno tutti insieme Hashem con noi. Dunque, i nostri padri diranno: i nostri padri, appunto, ci hanno trasmesso in eredità soltanto menzogne, idoli inutili, cose in cui non vi è alcun vantaggio pratico. E domanda retorica: è possibile che un uomo si faccia da solo delle divinità quando lui stesso non è una divinità? Assurdo. Perciò, ecco, questa volta, dice Hashem, mi renderò loro manifesto, farò loro conoscere il mio potere, la mia potenza. E Yadì, la mia mano, letteralmente, ma nel senso di potere, Gvurati, la mia gloria, la mia potenza, e si renderanno conto che il mio nome è eterno. Questo era appunto l'ultima parte, passo 19, di capitolo 16. E continua e conclude col capitolo 17, dice così. Riporta qui il peccato di Udà e dice così: il peccato di Udà è scritto con una penna di ferro. E Rashi cosa ci spiega? Perdono, ci dà un esempio, dice come un esempio, come nel senso che è inciso, e dunque non è facile, con qualcosa che è inciso, non è facile da rimuovere. E secondo il Midrash, questo questa penna di ferro, il Tziporon Shamir, e in realtà allude al profeta Irmia, che viene anche definito Amud Barzel, no? Amud, mi sfugge un attimo il termine, una colonna di ferro, e anche allude al profeta Yeheskel, che a suo proposito è detto che Shamir Chazak Matzor Natati Mitzcheha. Dunque, a questi due grandi profeti. Dunque, peccato di aver scritto con una penna di ferro, con la punta di un diamante, per non dimenticarlo, è inciso sulla tavola del loro cuore e sulle sporgenze dei vostri altari. E come ricordano i propri figli, come infatti, come dice Rashi, uno che ha nostalgia dei propri figli, così rammentano i loro altari, le loro piante votive accanto agli alberi verdi e sugli altri rilievi. E poi parla di Gerusalemme, dice: O Gerusalemme montuosa, che sei situata in un campo aperto, abbandonerò al saccheggio i tuoi beni e tutti i tuoi tesori, perché le tue alture elevate, entro tutti i tuoi confini, sono consacrate al peccato. Dunque, sarai costretta ad abbandonare la tua terra, dice Hashem, mi vendicherò di te a causa del peccato commesso contro l'eredità che ti avevo assegnato. E a quale eredità si riferisce? A quella delle mitzvot che riguardano la Shemitah e gli Ovel, l'anno sabbatico e il Giubileo. Dunque ti asservirò i tuoi nemici in una terra ignota, in quanto avete acceso in me il fuoco della mia ira, che arderà per sé. E così ha detto Hashem, maledetto l'uomo, dunque famoso, Pasuk, qui abbiamo Psukim molto conosciuti, Arura Gevera Sheriftach Adam, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, lavorando anche il settimo anno e dunque non fidandosi di Hashem, che crede che un essere di carne gli possa essere di aiuto e il cuore si allontana da Hashem. Dunque, Arura Gevera Sheriftach Adam, Vesam Bassar Zro'o min Adonai Assur Libo, poiché sarà come un albero solitario in pianura che non vedrà mai sopraggiungere del bene, ma abiterà luoghi riarsi nel deserto in una terra di salsedine che è inabitabile. Ve'ayaker arbarava, ve'lo ir'eki avotov, ve'shachan harerim bamibar, eretz lecha ve'lo teshev. Allora, i psukim che vi leggo non sono a caso, sono psukim che appunto sono più conosciuti, no? E voi forse conoscete il pasuk 7 più che il pasuk 5 e 6, che è nel senso positivo, Baruch HaGever Asher Yiftach Adonai, Vehaya Adonai Miftachot, c'è anche belle canzoni su questo passuk. Dunque, benedetto l'uomo che confida in Hashem l'Eterno, e Hashem diverrà allora motivo della sua tranquillità. Sarà come un albero piantato nei pressi dell'acqua, e questo ci riporta noi che leggiamo Baruch Hashem i salmi tutti i giorni, allora ormai siete esperte. E poi anche perché questo, essendo il primo, uno se lo ricorda anche più facilmente. Salmo 1, passo 3, sarà come un albero piantato presso corsi d'acqua che darà il suo frutto a suo tempo, le cui foglie non appassiranno e tutto ciò che farà avrà successo. Questo è il Teilim. Torniamo al Navi. Ve'aya che chatul al main val yuval yeshalach shorashav ve'lo ir'eki avochom Ve'aya aleu ra'anan uvishnat batzoret ve'ag ve'lo yamish me'asot peridu. Famosissimo, famosissimi questi due psukim, dunque sull'uomo l'uomo che confida in Hashem, che sarà benedetto come un albero piantato nei pressi d'acqua, che adesso leggo qui nel Navi, prima vi ho letto il Teilim, che protende le radici sino al fiume, non si accorgerà di quando sopraggiunge il caldo, le sue foglie saranno sempre verdi, nell'anno della carestia non avrà da preoccuparsi e non cesserà di dare frutto. Dunque il cuore è incline a ogni tipo di inganno ed è malato e pensa: chi può conoscere i miei pensieri? In questa parasha, vi ricordate, abbiamo visto diverse volte il fatto che Hashem, infatti come dice il passo 10, ma io Hashem sono in grado di investigare il cuore e scrutare nell'animo, per ricompensare ciascuno in base al proprio comportamento, in base al frutto delle sue azioni. Dunque, se uno dice: si usa molto anche, ma non intendevo, ma non, no, quando uno dice una cattiveria o imbroglia qualcuno, ma veramente, no, ma non intendevo. Allora qui Hashem, come l'abbiamo visto anche nella Parashah e qui nel Navi, dice: io Hashem sono in grado di investigare il cuore, sfruttare l'animo, so bene che intenzioni avevate, se erano appunto positive o tutt'altro. Dunque, come il cuculo chiama i piccoli dopo aver covato uova che non ha deposto ed essi non lo seguiranno, così è chi produce ricchezze in modo illegale. Le dovrà lasciare quando sarà giunto alla metà dei suoi giorni e alla fine della sua vita sarà chiamato disonesto. Dunque, e conclude, dice: o Eterno, tuo trono di gloria è eccelso fino dal principio dei tempi e nei cieli, corrisponde anche alla terrena, sede del nostro santuario, lì siede Hashem l'Eterno, la sorgente della speranza del popolo di Israele. Pertanto possano tutti quelli che ti abbandonano e confidano nell'uomo vergognarsi. E a quel punto Hashem dice: coloro che si allontanano da me, dai miei precetti, saranno iscritti nel libro di coloro che scenderanno nella terra per esservi sepolti, in quanto hanno abbandonato la fonte di acqua viva. Mikveh Israel Hashem, espressione che sicuramente anche avete sentito, Mikveh Israel Hashem, dunque fonte di acqua viva è Hashem, l'Eterno, e concludiamo con una refuah Shema per tutte noi e per Sharon Bapice Benin-Chaya, a cui dedico anche questa lezione, per Refuah Shema in memoria di Rachel Batazisa e tutte quelle che hanno bisogno di Refuah. Dunque, guariscimi Hashem e solo allora sarò risanato. Salvami dai nemici e solo allora sarò salvo, così che tu, Hashem, sia la ragione e il vanto della mia lode. E si conclude così l'Aftarah. Vi ho fatto una parte anche di Rashi e voilà, vi ho fatto un assaggio. Allora, siamo partiti dalle sintesi del Parashat di Be'er e Be'chukotai e le ultime due parashot del Chumash Vayikra, al tempio diremo Chazak Chazak Ben Chazek. Abbiamo toccato due punti, quella della mitzvah di non prestare con usura e anche un altro argomento appunto che riguarda la parasha di Bukhutai in modo particolare, che sembra una sfilza di maledizioni, ma che in realtà sono brachot eccelse che si riveleranno molto presto con Biat Mashiach. E abbiamo concluso con il Navi e l'Haftarah, che appunto leggeremo Ezrat Hashem tutte al tempio in salute, in gioia a me questo Shabbat, che è di Irmia, capitoli 16-17, con appunto chi segue, che benedetto l'uomo che segue Hashem e maledetto invece l'uomo che confida nell'uomo. Ecco, detta proprio in breve, solo un passuk però che diciamo include e sintetizza un po' il concetto dell'Aftarah. Detto ciò, concludiamo con la Tzedakah, dove ricordiamo tutti i caduti, i malati, gli ostaggi, i feriti, i soldati, dunque tutto insieme chi ha portata di mano, Matufat Tzedakah, Leilui Nishmat Kol HaNirzachim, Al Kiddush Hashem, Yehi Nishmatam Kurura V'Tzrora Chaim, Yehi Zikran L'Aroch, Nishmatam Begin Zeh, Tam Yagen Avim, Hashem Yikom Damam. רפואה שלמה ומושלמת. אמרתי רחל בת עזיזה, לשארון בן שבנך, מתוך כל חולי עמך ישראל, רפואה שלמה לכל החולים, לכל הפצועים, לכל החטופים שיחזרו בריאים, ובסופם ובנחשם ונחק את משפחותיהם. גאולה פרטית, גאולה כללית, יחי אדוננו מורנו ורבינו, מנחם אשר בעבד, יחי אדוננו מורנו ורבינו, יחי אדוננו מורנו ורבינו, מנחם אשר בעבד, e לזכות אונונה פרסה, פרק פרקר, Shabbat mi risocro, fuoco va la buon, buonissimo Shabbat a tutte voi, Bezrat Hashem, a tutto Amisrael.